Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi, capitolo 3, per continuare con il nostro studio di questo libro e per introdurre il brano, il contenuto di questo brano, stavo pensando a una situazione che l'unica volta che mi è capitato, mi ricordo ero molto piccolo, sui 6-7 anni, e mia mamma è una cosa molto atipica di lei, eravamo lì nella cameretta, mio padre aveva appena finito di leggere il devozionale e mia mamma con un atteggiamento molto serio, ripeto non era molto da lei, disse: sono molto preoccupata per questa famiglia. Wow, mi è rimasto impresso. Non è successo un'altra volta che io mi ricordi, però era preoccupata e poi ha elencato delle ragioni per cui lo era. In questi versetti abbiamo l'espressione di preoccupazione da parte dell'Apostolo Paolo, la preoccupazione di Paolo per i Tessalonicesi. Specificamente lui esprime la sua preoccupazione per la loro fede. È preoccupato per la loro fede. E man mano che studiamo questo brano, voglio che noi riflettiamo alle sfide che affronta la nostra fede. Potremmo porla così: ci sono ragioni per cui dovremmo essere preoccupati per la tua fede, per la nostra fede. Ovviamente, riflettendo così, vogliamo prendere spinta per poi venire incontro a questi possibili attacchi, queste possibili sfide, però vale anche la pena considerare se ci sono ragioni per te individualmente per cui qualcuno dovrebbe essere preoccupato per la tua fede. Notiamo adesso questi versetti, leggiamoli insieme. La preoccupazione di Paolo per la fede dei Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi 3, dell'1 fino al 5. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Preghiamo per chiedere l'aiuto del Signore questa mattina. Caro Padre, grazie per la Tua parola che è una luce, a volte abbiamo bisogno di essere esaminati, di essere messi di fronte a delle domande, alle sfide. A volte è necessario fare un tipo di inventario su noi stessi e fare delle domande che la tua parola ci porta a fare. Aiutaci, ti prego che questo messaggio arrivi ai nostri cuori, affinché possiamo prendere spunto per fortificare la nostra fede là dove c'è bisogno, allo stesso tempo che ci rendiamo conto delle vere sfide che affronta la nostra fede. Nel nome di Gesù. Amen. Paolo è preoccupato per la fede dei Tessalonicesi. Vogliamo vedere quattro ragioni per cui lui è preoccupato per la loro fede. E il primo lo troviamo in versetti 1 e 2. È preoccupato per la fede dei Tessalonicesi perché la possibilità o il rischio che la loro fede crollasse era reale. Versetti 1 e 2. Era reale. Vediamo già da subito, nei primi versetti, ciò che preoccupava Paolo. Ciò che lo manteneva sveglio la notte. Dice: abbiamo voluto rimanere da soli, ma abbiamo mandato Timoteo per confermarvi e confortarvi. E notate di cosa è preoccupato, per cosa si interessa Paolo. la loro carriera, il loro successo, no, la vostra fede. Nel versetto 3, lo ripete ancora, è preoccupato di questo rischio che la loro fede fosse scossa a ragione di queste tribolazioni, queste grandi prove che stavano affrontando. Ne parleremo più in là, però questo rischio di essere scossi all'idea di essere abbracciati alla fede, ma c'è, mettiamola così, qualcuno che ti scuote così tanto che stai mollando l'afferrare la fede fino a mollarlo completamente. La fede era a rischio, la loro fede, la loro confessione, quella che avevano fatto quando Paolo era tra di loro. Tutta la dottrina cristiana, potremmo dire, stavano rischiando di mollare. La loro lealtà a Gesù, stavano rischiando di mollare. Era un vero rischio. Non è qualcosa che Paolo prende per scontato, era qualcosa nella quale lui vede un rischio e investe molto. Prima di tutto è pronto a fare un grande sacrificio, manda Timoteo. Preferimo restare soli, lui accetta la solitudine per aiutare loro nella loro fede. E poi c'era un vero bisogno di confermare e confortare loro nella propria fede. Era un rischio reale quello che stavano affrontando i Tessalonicesi. Timoteo arriva da Paolo e da qualche compagno che sicuramente aveva laddove scriveva, e manda Timoteo prima di tutto a confermare. La parola letteralmente significa rendere forte, rendere forte. Abbiamo tanto bisogno di essere confermati nelle nostre convinzioni, delle cose che crediamo. Quante volte ci sentiamo deboli, ci sentiamo assaliti da dubbi riguardo il percorso di fede che abbiamo intrapreso. E se in un momento particolare non arriva quella parola che fortifica da qualcuno dal di fuori, forse saremo proprio pronti a mollare tutto. Nella mia vita è successo spesso, ricordo soprattutto all'inizio del nostro ministero, primi anni in Italia, non vedevamo niente, ci sembrava di girare a vuoto e i dubbi erano inevitabili, ma c'era un uomo, non dimenticherò mai, Jim Albright, che spesso diceva: credi, non smettere di credere, rialzati, vai avanti. Quanto sono stato fortificato nella mia fede. Dio è il Dio che provvederà, diceva, per ogni bisogno. Quante volte ho ricevuto, anche in questa chiesa, grazie a Dio, parole che fortificavano. Crediamo nel Signore, le sfide sono tante, andiamo avanti. Che grande è ricevere una parola di conferma, come leggiamo qui. Proponiamoci di essere persone che confermano la fede di altri. A me sono stato anche il bersaglio dell'altro tipo di parola. Se avessi un centesimo per ogni volta che ho sentito dire non vedrai mai realizzata questa cosa, sarei forse ricco. Dio non ha un piano. Scegliamo di essere come Timoteo, persone che confortano e confermano. La seconda parola è proprio confortare, la parola che si usa anche in Giovanni per consolatore, quando dice vi manderò un altro consolatore, uno che viene a fianco. Timoteo sapeva anche avere questo ruolo nella vita di coloro che stavano vedendo minata la propria fede. Uno che viene a fianco e non esorta dall'alto verso il basso, come potrebbe succedere, ma che mette il braccio a fianco, appoggia sulle nostre spalle e non dice vai, ma dice andiamo, sono qui anch'io con te nella trincea. Timoteo andava nelle case dei fratelli, le sorelle, entrava nelle loro realtà quotidiane, avevano perso il lavoro a causa di Cristo, avevano problemi familiari a causa di Cristo, e Timoteo era lì, non per dargli tanto una romanzina su quello che stavano facendo male, per correggerli, ma per piangere con loro, per confortarli. Guardava negli occhi al sofferente, diceva: Dio è con noi, Dio è con te, non ci ha dimenticati. Quanto è importante avere persone così nelle nostre vite. C'era un campo cristiano in Romania dove un oratore era molto richiesto, e dei missionari erano venuti dagli Stati Uniti e andarono in uno di questi campi cristiani dove parlava questo oratore. Rimasero sbalorditi. Non era un grande oratore, non era un grande comunicatore, ma era richiesto in tutto il paese. E hanno chiesto: perché ha tanta influenza? Non riuscivano a dare una spiegazione, finché finalmente una persona glielo spiegò. Lui dice: a differenza di tanti altri, quel fratello lì è con noi a lavare i piatti, è con noi quando nei tempi morti parliamo delle nostre situazioni e delle nostre vite. Ci importa poco quello che ha da dirci una persona che sorvola al di sopra di noi, ma la persona che entra nelle nostre vite e situazioni ascoltiamo volentieri. Wow, è così, non è vero? E Timoteo era proprio questo agente nella chiesa dei Tessalonicesi. Paolo mandò il meglio che aveva per evitare un pericolo reale che vedeva arrivare, il crollo della loro fede. E come applicazione vorrei fare qualche punto. Numero uno, sei cosciente della battaglia della fede, la battaglia per la fede in cui ti trovi? Sei conscio? Paolo era pronto a lottare per la loro fede, era pronto a lottare affinché non crollasse, affinché non fossero scossi, affinché il suo operato tra di loro non risultasse vana. Paolo era preoccupato per la loro fede. Sicuramente il mio scopo non è quella di metterci in ansia, facendoci cadere in una paura disperata o di fidare della nostra professione di fede, la nostra certezza di fede, ma dobbiamo essere realisti. La battaglia per la fede è feroce ed è reale. Non possiamo perdere la propria salvezza. Giovanni 10:28 dice: io do loro la vita eterna, parlando di Gesù, e non periranno mai, e nessuno le rapirà della mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirli della mia mano. Questa è la verità. Coloro che Gesù salva sono salvati infinitamente, però un punto molto importante è questo. Il segno caratteristico di chi appartiene a Dio è che lotta per la fede. Questo è il modo di pensare. Se tu appartieni a Dio, sei una persona che lotta per la fede, per rimanere nella fede, per rimanere leale a Cristo. Chi appartiene a Dio porta il segno caratteristico che lotta per la propria fede. Prima Timoteo 6:12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato. Combatti il buon combattimento, segno caratteristico di chi appartiene a Dio, combatte. Paolo dice alla fine della sua vita, 2 Timoteo 4:7, ho combattuto il buon combattimento. Era un credente nato di nuovo, il segno caratteristico che ha accompagnato Paolo per tutta la sua vita era combattere il buon combattimento. La vera appartenenza a Dio si manifesta nel perseverare fino alla fine. Così ripetiamo questa sfida. Siamo coscienti della battaglia della fede e per la fede in cui ci troviamo. Numero due, hai riconosciuto l'importanza di avere persone nella tua vita che confermano o fortificano o consolano, ti consolano nella fede. Molte volte ho avuto a che fare con persone che o sono deboli o si sono allontanati, e quando vai a scavare nella loro vita vedi una visione molto bassa della Chiesa e una visione molto bassa di quest'idea di aver bisogno di una voce esterna, di persone che ci affiancano per confermarci e fortificarci nella fede. Valorizzi tu questa mattina il ruolo di un Timoteo nella tua vita. E numero tre, come applicazione di questo primo punto, sei una persona che edifica la fede di altri o lo smantelli? Ti vedi in Timoteo? Che grande uomo Timoteo. Mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio, per confermarvi e confortarvi. Timoteo poteva dire: io ho i miei problemi, mica posso pensare a quella degli altri. È una grande cosa quando una persona imita Timoteo e conforta, conferma ad altri nella loro fede. E ti incoraggio a vedere le persone alla tua destra, alla tua sinistra, come persone che hanno bisogno di essere confermati e consolati. C'è una vera battaglia per mantenersi fedeli nel cammino che il Signore ci ha messo davanti. Numero uno, Paolo era preoccupato perché il rischio era reale. Due, Paolo era preoccupato perché le sofferenze che stavano sperimentando erano severe. Versetti 3 e 4. Erano severe. Paolo è preoccupato per la chiesa di Tessalonicesi, lo vediamo nel versetto 3-4, Paolo dice: non vorrei che nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni, infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, poi è avvenuto così e voi lo sapete. Paolo si domandava se la fede dei Tessalonicesi resisterebbe a queste prove, a queste sofferenze. La parola che lui usa, tribolazioni, forse la parola più descrittiva o più in cima alla severità di delle prove. Forse possiamo dire che abbiamo sofferto, forse possiamo dire che abbiamo subito angoscia, ma tribolazioni è un altro livello. E Paolo dice che era preoccupato del fatto che potevano essere stati scossi in mezzo a queste tribolazioni. La parola scuotere che abbiamo qui è letteralmente la parola scodinzolare, come un cane che scodinzola la coda. Potremmo anche immaginarci un cane che si scrolla dopo essere stato bagnato. Tutti e due comunicano questo violento scuotere, dove qualcosa viene scrollato appartandolo dalla persona. In questo caso il rischio era che la fede venisse violentemente strappata dalle loro persone. E ciò che minacciava di strappare violentamente la fede da loro erano queste tribolazioni. Tribolazioni, gravi sofferenze, quello che sperimentavano i Tessalonicesi. Se c'è qualcosa che può preoccupare un padre spirituale riguardo i propri figli spirituali, sono le prove e le tribolazioni. Paolo guardava da Corinto e, conoscendo la loro situazione, diceva: questa roba è pesante, quello che questi ragazzi, fratelli, stanno sperimentando è severo. Ce la faranno? Sopravvivrà la loro fede? Paolo era preoccupato, era realistico, non voleva che nessuno fosse scosso in mezzo a queste grandi tribolazioni. Una volta Elizabeth Elliot, la moglie di Jim Elliot, alcuni di voi la conoscete, la moglie di quest'uomo che fu ucciso dagli indiani Auca nelle giungle dell'Amazzonia, donna che aveva sofferto molto, stava parlando con Joni Erickson Tada, un'altra donna che aveva sofferto molto. Johnny è questa donna che a 17 anni rimase tetraplegica dopo un incidente durante un tuffo. Elizabeth Elliot stava facendo questa intervista a Johnny e gli fece così la domanda: non pensi che Dio ti stia chiedendo troppo? Non pensi che Dio ti stia chiedendo troppo? Non so se avete letto mai la storia di Johnny, ma le prove che lei ha subito sfidano il pensiero. Quando ho bisogno di crescere un po' nella mia gratitudine, leggo Johnny, perché dico: non mi va così male a me. avrebbe la mia, in sostanza Elisabeth stava ponendo la domanda: non so se la mia fede avrebbe sopravvissuto quello che tu hai sperimentato, Johnny. E Paolo dice poi una cosa molto interessante riguardo alle sofferenze, alle tribolazioni. Se non ti ricordi nient'altro di questo messaggio, ti chiedo di ricordare questo. Forse la parte che più mi ha afferrato in tutto questo brano. Sono parole incredibili quando Paolo dice: infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Che vuol dire? A questo siamo destinati. Significa semplicemente questo, fratelli e sorelle, da nessuna parte è scritto che saremo immuni dalle sofferenze, da nessuna parte. Fanno parte del piano di Dio, siamo destinati ad avere queste sofferenze, tribolazioni. Penso che questo sia un grande aiuto per te e per me, perché una volta che abbiamo accettato questo fatto, la sofferenza perde un po' del suo veleno, perde un po' del suo dolore. Accettare che la sofferenza fisica, relazionale, mentale fa parte del piano di Dio per le nostre vite è un gran segreto. È un gran segreto. E una volta che tu, con l'aiuto di Dio, riesci a smettere di aver paura di soffrire, una grande sfida, ma con l'aiuto di Dio e con la parola di Dio in mano, accetti che le sofferenze che ti arrivano sono qualcosa destinati proprio a te, riesci non solo ad affrontare la vita o le sofferenze ignorando la domanda che tante volte ci viene: perché? Perché? Non è una domanda più che ha senso. Invece di vivere nella sofferenza chiedendo il perché, accettiamo la sofferenza che fa parte del piano di Dio per le nostre vite e possiamo affrontare la vita con un'altra domanda: come posso glorificare Dio in questa sofferenza? Cambierà tutta la tua prospettiva. La sofferenza perderà il veleno, accetterai che la sofferenza, ahimè, tocca soffrire, lo accetto. E poi, come posso glorificare Dio in questa sofferenza? Nell'accettare la sofferenza come parte del piano di Dio per le nostre vite è molto importante sottolineare però l'atteggiamento giusto. Sto studiando il libro di Giobbe adesso, venite con me a Giobbe capitolo 2. Giobbe capitolo 2, Giobbe ci dà un atteggiamento incredibile pensando al modo in cui accettiamo tribolazioni, sofferenze, prove nelle nostre vite. Diciamo, beh, tocca soffrire. Addirittura riesce a dire: non ho paura di soffrire. Dobbiamo imitare l'atteggiamento di quest'uomo che ci invita a diventare come lui. Versetto dal 9 al 10, se ci ricordiamo, questa è la seconda ondata di prove dove viene toccato il suo corpo fisico e la moglie dice: lascia stare Dio e muori. Versetto 10, Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? Qua c'è un grande segreto riguardo all'atteggiamento con la quale accettiamo le sofferenze. Quando dice abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, rifiuteremo di accettare il male, l'atteggiamento di Giobbe è il seguente: è di accettare, non di rassegnarsi in un modo cinico, e di accettare con fede, positivo. Se Dio in qualche modo è presente in questa prova, allora posso accettarlo, posso riceverlo, posso darlo il benvenuto nella mia vita. Notate quello che dice questo autore, dice: ricevere è una buona parola attiva, implica cooperazione con la provvidenza e non semplice sottomissione. Una fede così positiva è la pietra magica, il segreto, che trasmuta tutto in oro, poiché quando sia il male che il bene vengono ricevuti dalla mano di Dio, ogni esperienza della vita diventa un'occasione di benedizione. Wow. Ovviamente è più facile abbassare la nostra visione di Dio. Dio è cattivo, Dio non mi ama, Dio mi ha perso di vista. È più facile abbassare la visione di Dio che non alzare la temperatura della nostra fede e di accettare qualsiasi cosa venga dalla mano di questo buon Dio come qualcosa che lui può trasformare in bene. Seconda Timoteo 2:3 è la nostra, nostro ordine: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Paolo era preoccupato che le tribolazioni, le sofferenze potevano scuotere la fede di questi tessalonicesi. Ma Paolo va avanti, ci dà una terza ragione per cui lui è preoccupato per la fede dei tessalonicesi. Versetto 5 dice: perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati. Paolo era preoccupato per la loro fede perché era consapevole che c'era una persona che poteva prendere vantaggio della situazione, il tentatore. Terza ragione per cui era preoccupato per la loro fede: c'era una persona che poteva prendere vantaggio della sua, della situazione di sofferenza in cui si trovavano. La sua preoccupazione è evidente nelle parole: non potendo più resistere, mandai ad informarmi di nuovo di che cosa? Siete in salute? Come il vostro conto in banca? Per Paolo tutto prende una priorità in confronto all'unica cosa che importa: come va la vostra fede. Paolo dice: non potevo resistere più, mandai a informarmi della vostra fede. E poi menziona il suo timore: temendo che il tentatore vi avesse tentato. Di nuovo viene menzionato il grande avversario di Dio, di Paolo, della Chiesa. Abbiamo letto nel capitolo anteriore come menziona Satana come il grande oppositore, si era opposto al ritorno di Paolo, aveva creato questa separazione tra Paolo e la Chiesa che poi aveva creato queste dinamiche di allontanamento tra di loro. Ma qui Paolo menziona Satana come il grande tentatore, il tentatore. Penso che questa mattina abbiamo grande bisogno di essere consci della natura del nostro nemico e la sua natura da tentatore, tentatore. Certamente il tentatore ci tenta in infinità di modi, ma la tentazione legata a questo brano, il modo in cui Satana tenta, tale come viene fuori da questo brano, è che ci tenta con l'idea: la vita sarebbe molto più facile se non ci fosse Dio. Tutto sarebbe più facile se non avessi Dio nella mia vita. Sarei più felice se non fosse parte. Tutta questa cosa, Dio e Bibbia, tutto mi andrebbe molto meglio. Questa è l'essenza di ogni tentazione. Satana è un maestro nel far apparire il peccato attraente. Il peccato è una cosa là fuori e lui lo addolcisce. Lui rende il peccato seducente, fa sembrare il peccato desiderabile. Ci attira, ci tenta. Forse ci farebbe bene fermarci a questo punto e prenderci un momento nelle nostre menti per dire: Signore, di recente ho scelto il peccato. Ho scelto il peccato così attraente. Potrebbe essere qualsiasi cosa. L'autocompiacermi, l'autolamentarmi. Forse abbiamo scelto di, ecco, accettare la proposta di Satana, e abbiamo rifiutato di pentirci. Non abbiamo ammorbidito il nostro cuore, stiamo facendo di testa nostra, scegliendo il peccato. Forse dobbiamo dire: Signore, mi pento davanti a te per aver pensato che una via diversa da quella che tu mi proponi, il ravvedimento e l'ubbidienza, ho pensato che qualcosa che mi offre il tentatore è meglio. Però il modo in cui ci tenta Satana, insieme a tutti i modi in cui ci fa pensare che il peccato è allettante, la tentazione che era forte per i Tessalonicesi era: sarei più felice se Dio non facesse parte della mia vita. È l'essenza. C'è una donna chiamata Vanita Rendall Risner, ha scritto un libro sulle sue sofferenze, elenco alcune di esse. Ha contratto una malattia da neonata a causa di un errore medico e gli fu somministrato per sbaglio un vaccino orale contenente un virus invece di quello che era inattivo. L'hanno ammalata, l'hanno fatto questo male. Ha sofferto rifiuto, derisione, solitudine da piccola. Fu emarginata a ragione di questa sua malattia. Soffrì la perdita del figlio neonato a 2 mesi. Soffrì il tradimento coniugale e divorzio, che lei descrive come una delle stagioni più buie e umilianti della sua vita. Era una madre single. Il dolore fisico incrementò, il declino era progressivo man mano che la sua vita progrediva. Soffrì una lotta emotiva, spirituale molto forte e lei scrisse una poesia. La poesia era intitolata "Te ne andrai, te ne andrai". In questa poesia parla della tentazione di lasciare Dio. Pensare che la vita sarebbe più facile se non ci fosse Lui. Lei non lo fece però. Scelse invece di fortificare la propria fede e adesso al ministero e là dove va parla di come ogni perdita che lei ha sofferto l'abbia mostrato più di Cristo. Incredibile. Però la tentazione era reale, era forte, come lo era anche per i Tessalonicesi. E la domanda viene da sola: siamo consci dei modi e delle strategie del tentatore? Siamo consci. E sapete, le vittime di Satana a causa della tentazione superano di gran lunga il numero delle sue vittime per qualsiasi altro motivo. Dobbiamo fare attenzione. Pensate a questi Tessalonicesi, loro che avevano ricevuto il ministero di un apostolo, di diversi apostoli. Se Paolo usa queste parole tremende, che aveva paura che la propria fatica fosse risultata vana, se loro erano in pericolo di fare questa fine, non lo dico per spaventarci, ma per responsabilizzarci, quanto più noi, che non siamo sotto il ministero di un apostolo, dobbiamo essere consci delle strategie del nemico. Numero 4, l'ultima ragione per cui Paolo era preoccupato per la fede dei Tessalonicesi è perché poteva significare che tutta la sua fatica e tutta la fatica dei suoi collaboratori poteva dimostrarsi vano. Vano. L'apostasia, che vuol dire voltare le spalle alla fede, l'apostasia dei Tessalonicesi, per tutte queste ragioni, era una vera possibilità agli occhi di Paolo. Tutta la fatica di Paolo e compagnia potrebbe essere stato in vano. Tutto ciò per cui aveva faticato, alla fine avrebbe avuto un risultato di futilità. Alcuni di voi conoscete George Verwer, fu il presidente di OM, molti di noi lo conosciamo per le navi della Doulos, la Logos. E stavamo parlando, eravamo a tavola in un posto, e una persona vicina a lui mi raccontò che una volta erano lì in una riunione, arrivarono delle notizie da un paese in cui si era investito molto a livello di missioni e i risultati erano molto scoraggianti e lui gridò: che spreco, quanti missionari, quanti fondi, quante risorse abbiamo mandato per nulla. Questa era la reazione di Verwer. Potrebbero sembrarci delle parole un po' egoiste, potremmo interpretare male questo pensiero di Paolo, come se lui pensa solo alla sua eredità, al suo lascito. Così mi hanno colpito a me la prima lettura, dicevo: Paolo, ma sei veramente preoccupato per il tuo lascito? Il tuo operato è invano. Ma non penso che sia questo proprio l'intento di Paolo. Come se la missione di Paolo a Tessalonica fosse questa iniziativa egoistica. Succede, molte iniziative, anche missionari, hanno l'obiettivo di farsi un nome, ma Paolo sta esternando un altro tipo di atteggiamento, sta esternando un timore umano, pensando a ciò che significherebbe una loro diserzione dalla fede. Non può guardare la Chiesa in un modo obiettivo e senza emozioni, senza un interesse personale. Per Paolo il fatto che la loro fede venisse meno è una grande preoccupazione, non perché vuole ingrandire il suo curriculum vitae, ma che ha un investimento personale, umano, nei Tessalonicesi. Per Paolo era una tragedia che loro potessero abbandonare la fede. Paolo usa la parola fatica. Quando parla della sua attività nel portare il Vangelo a loro, dice: la nostra fatica sarebbe risultata vana. Possiamo immedesimarci. A chi non cadrebbero le braccia se dopo una grande fatica, un grande investimento umano, personale, il risultato è nullo? Potremmo pensare a un investimento nei nostri figli per avere un'idea, un'empatia emozionale con quello che Paolo potrebbe sentire. Investiamo nei nostri figli. O potremmo pensare, se non ce li abbiamo, un investimento in qualcuno a cui abbiamo aiutato, abbiamo investito tanto. Ci cadrebbero le braccia, non è vero? Se dopo tutta la fatica tutto risulterebbe essere un girare a vuoto. Mi chiedo se Paolo abbia anche scritto questo affinché tutti coloro che sono oggetto dell'investimento da parte di altri, e se sei qui come me, siamo tutti oggetti dell'investimento da altri, un padre spirituale, una madre spirituale, persone che hanno investito in noi lacrime, preoccupazioni. Mi chiedo se questo eleva la nostra idea del prezzo personale che tutto ciò comporta per chi lo fa. Sicuramente ci abbiamo pensato. Ah, Paolo lo mette proprio in chiaro qui. Quanto grande è il prezzo personale che la persona che ha investito tanto in un'altra persona e poi vede come quella persona volta le spalle alla fede. Per Paolo non è una cosa oggettiva, non è un piano aziendale. È una tragedia che questo potesse accadere nei Tessalonicesi. Paolo, in altre parole, è come se dicesse: la possibilità che voi Tessalonicesi abbandonate la fede è una tragedia per me. È una tragedia. Tutte le mie fatiche sarebbero in vano. Paolo era preoccupato per la fede dei Tessalonicesi, cosa che è normale. Se c'è un padre spirituale che pensano ai figli spirituali, e questo ci deve far riflettere. Spero che questa mattina questo messaggio ci aiuti a fare un po' un inventario spirituale o essere attenti alle sfide che la nostra fede potrebbe sperimentare. E forse sarebbe buono fermarci e considerare se ci sono ragioni per cui nella mia vita un padre spirituale dovrebbe essere preoccupati. Ovviamente c'è un finale felice che vedremo la prossima volta. Guardate il versetto 6, quando Paolo: ci sarà un'esplosione di gioia, ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. C'è un finale felice a questo modo di parlare di Paolo, e di questo parleremo la prossima volta. Le preoccupazioni di Paolo erano, non diciamo infondate, ma non si sono realizzati nella pratica, erano ben fondati, c'erano delle vere ragioni per cui la loro fede era sotto attacco. Però è molto bello vedere che poi sono state schiarite ogni dubbio. Dobbiamo sempre stare in allerta, dobbiamo sapere che la nostra fede è minacciata da tante esperienze, da tanti nemici, e vorrei che questo messaggio ci serva sì per fare un inventario, ma soprattutto che ci serva da slancio. Amen. Se il Signore ci ha parlato, ci ha fatto vedere, prendiamo slancio e facciamo che cosa? Fortifichiamo la nostra fede, assicuriamoci di non essere scossi, aggrappiamoci a Gesù e sappiamo che le sue promesse non ci deluderanno. Caro Padre, grazie per la tua parola questa mattina, aiutaci a ricevere così come tu vuoi questi incoraggiamenti, queste sfide, a fortificare la nostra fede, a poi essere imitatori dei Tessalonicesi nel modo in cui, nonostante queste grandi sfide alla fede, hanno avuto un risultato positivo. Sappiamo di avere un grande bisogno di te, Signore, ma sappiamo anche che le tue promesse sono per noi, e così siamo incoraggiati a sapere che possiamo nutrire la speranza di combattere il buon combattimento, finire la nostra corsa, come ci insegna la tua parola. Nel nome di Gesù, amen. Che Dio ci benedica, una buona settimana, ci vediamo al prossimo appuntamento.